diamo il benvenuto quindi a Massimo Venturiello. Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno ciao. A tutti, ciao.
Grazie per questa introduzione. Era De Sica a cantarlo,
sì,
sbaglio?
Sì, sì, questa era la versione, sì, di De Sica, va bene, ti piaceva?
Beh, da morire, assolutamente sì.
Benissimo, benissimo. Ecco, perché l'abbiamo fatta ascoltare? Perché ci porta già in una delle tante atmosfere del tuo primo romanzo, che io adesso faccio vedere anche a favore di telecamera, La Sartoria di Addis Abeba. È un titolo molto suggestivo. Ci racconti a cosa si riferisce, da dove è partita questa tua idea di raccontare la tua storia, la tua vita?
Sì, in realtà poi non è che sia proprio la storia della mia vita, c'è qualcosa, tanta roba che appartiene a me, però poi come sempre succede la realtà si confonde un po' anche con la fantasia e a un certo punto io ho pensato che potesse anche essere giusto così, in fondo non dovevo come dire, necessariamente attenermi alla realtà, anche perché il momento in cui io godevo di più, tra virgolette, scrivendo, era proprio quello in cui mi lasciavo andare anche alla fantasia e quindi l'ho percorsa senza nessun limite. Tutto nasce, io credo che poi è chiaro che quando scrivi insomma compi un gesto artistico in,
certo,
quasi, cioè, sempre, no? E allora credo che qualsiasi momento, diciamo, creativo nel mondo dell'arte sia sempre un po' legato a qualcosa che può essere una ferita, un senso di colpa, insomma, la vita troppo placida e tranquilla difficilmente produce prodotti,
sì,
artistici,
sì,
secondo me.
Lo diceva anche Orson Welles, ti ricordi, che diceva che la Svizzera ha avuto tanta pace e non ha prodotto praticamente nulla, mentre invece l'Italia con tutti i suoi conflitti.
Pur non ricollegandomi al grande Orson Welles, però l'ho pensato nel mio piccolo anch'io. E quindi in questo caso c'è un senso di colpa legato a un evento assolutamente che potrebbe essere visto come qualcosa di irrilevante, no? Però tutto dipende da chi prova certe cose e vive certe,
certo,
cose. Per me quell'azione era stata un pochino indecente, tra virgolette, cioè non ero fiero quantomeno, e allora parlando di quella cosa lì ovviamente ho tirato fuori il mio modo di essere, le mie azioni, il mio ricordo, e una cosa ha tirato l'altra e mi sono trovato poi anche coadiuvato, come è successo per tante persone, dal terribile momento che abbiamo vissuto, la pandemia,
certo,
e quindi il fatto di essere un po' fuori gioco rispetto all'azione a volte anche così, insomma, non proprio eccezionale, qui ci porta la vita, no? Stiamo sempre a fare cose, ad agire, essere in qualche modo limitato, quindi dovere a stare a casa, è stato anche un supporto niente male per portare avanti un progetto che avevo già iniziato da un mese, due, no? E quindi, come dicevo, una cosa ha tirato dentro l'altra e ho raccontato alcuni momenti della mia esistenza lasciandomi andare un po' anche al sogno. La sartoria, che dà il titolo, è realmente esistita. In copertina di questo libro c'è una foto degli anni 30 che proprio vede una sartoria civile e militare di quel periodo, dove c'è un signore davanti, un ragazzo elegante che mi è particolarmente caro perché è mio padre, e lui era lì in quegli anni ad Addis Abeba, era andato per la guerra come tanti giovani,
certo,
anche volontari andavano a 16 anni pure per guadagnare qualcosa da mandare alle famiglie contadine povere, fare sposare le sorelle, i corredi, insomma si viveva per quello, no? Per il matrimonio, per sposare. E quindi nella corrispondenza che aveva con mia madre all'epoca 16enne, 17enne, insomma erano ragazzi, mi aveva mandato anche questa foto, e che poi è stata, insomma, adesso alla fine ce l'ho io, no? E anche questa foto mi ha illuminato a raccontare e partire da lì, perché poi tutto nasce dai nostri, quelli che ci hanno preceduto, che ci hanno creato, no?
Certo.
Se ti guardi dentro, necessariamente finisci poi per parlare di tuo padre, di tua madre, del mondo che ti ha dato vita, al quale tu appartieni, che ti somiglia di più, dove sono nate delle cose, no? E quindi sì, ho pensato che potesse essere quella l'origine di tutto, anche perché poi il caso della vita, no? Magari lui, sicuramente lui aveva pensato di forse sposarsi lì con mia madre, magari saremmo nati lì, a volte come il destino ti porta da una parte piuttosto che dall'altra.
Sì.
Comunque in definitiva è stata una grande occasione per riflettere, no? Per pensare, per qualche modo, sai, quando arrivi, superi una certa età, hai il desiderio di guardarti un po' indietro e insomma di fare un piccolo, come si dice, riassunto di te stesso, fare i conti con quello che
ciò
che hai amato o meno, e così è nato questo libro.
Ma poi devo dire che ecco, tu ti metti anche molto a nudo, parli tanto dei tuoi sentimenti anche nei confronti di tuo figlio, è molto bello anche la parte in cui ti rivolgi a lui nel finale. Ecco, purtroppo è ancora molto raro che degli uomini si raccontino con così tanta onestà. Ah, perché appunto tu parlavi di un'azione in cui non ti eri piaciuto e quella poi dopo però l'hai fatta diventare una cosa bella, la produzione di una riflessione e quindi un atto catartico, no? Poi tu chiaramente facendo una professione come quella dell'attore di catarsi ne sai, insomma, però non è troppo scontato questo discorso, ecco, non l'ho trovato assolutamente banale questo fatto, perché molto spesso invece da un attore uno potrebbe leggere delle cose autocelebrative, invece tu non ti prendi mai troppo sul serio, anzi ti definisci un guitto, no? Quando invece trovo molto bella questa cosa.
Penso questo, che essere attore significhi anche un po' quello, cioè essersi in qualche modo permesso di giocare tutta la vita, di non prendersi sul serio, di insomma fare del proprio narcisismo una professione, poi lo puoi esercitare in mille modi, no? E quindi sì, insomma, non vedo perché prendere così sul serio la persona che ci portiamo dentro di noi, quando poi in definitiva, come la vita di tutti è piena di salite e discese, di errori e di cose belle, insomma. Questo sì, io amo, credo che il punto più alto che si possa raggiungere nella professione che faccio, in questo lavoro, se si può chiamare così, è proprio quello di mettersi a nudo, è quello di ritrovare la propria semplicità in scena e allora attingere ad essa in qualsiasi ruolo tu vai a vivere, a interpretare, nel quale ti travesti, no? Se tu non attingi alla semplicità e alla verità che c'hai dentro per spostarla su quel ruolo, perché poi dentro di noi ci sono tutti i ruoli che esistono, no? Quelli belli e quelli mostruosi.
Certo.
L'essere umano è anche Totò Riina, non è che dentro di noi non c'è anche lui, purtroppo c'è, solo che sappiamo tenerlo a bada, ecco, però quando poi devi interpretarlo, però lo devi fare con una certa sincerità, e questo credo che non lo si può pretendere quando si è troppo giovani, è difficile.
Certo, quello è vero. Senti Massimo, io ricordo di averti visto in scena nel lontanissimo 2005, probabilmente al Teatro Eliseo, nell'opera da 3 soldi, e tu facevi Mackie Messer, bellissimo, una bellissima messa in scena, poi io adoro Brecht. Ecco, ci puoi dire se c'è un personaggio a cui sei particolarmente affezionato, in cui, con il quale ti sei trovato particolarmente in sintonia nella tua carriera?
Ma guarda, ti devo dire la verità, io poi, come a un certo punto dico anche nel libro, mi trovo in sintonia proprio sul passare da un personaggio all'altro, su questo atteggiamento di ogni volta che nasce un personaggio me lo godo, proprio perché è nuovo, proprio perché in qualche modo posso costruirlo, no? Però sicuramente guardandomi indietro c'è qualcuno al quale sono più legato. Uno è proprio quello che hai detto, Mackie Messer.
Ah, vedi?
Però non è da meno anche Masaniello con Armando Pugliese, anche perché è stato l'input che poi mi ha dato la voglia di fare questo mestiere. 23 anni prima che io lo interpretassi, lo avevo già visto nella stessa edizione, senso, la regia era sempre la stessa di Armando Pugliese, l'avevo visto allora 18enne in un teatro tenda romano ed ero rimasto abbastanza folgorato, e tant'è che poi dopo mi sono andato pochi giorni dopo a iscrivere lì, insomma, per fare l'esame in accademia d'arte drammatica, e quindi rifarlo poi dopo 23 anni, sono quei personaggi che ti appartengono per una serie di motivi. Io mi sono anche accostato a questo mestiere e in questo le radici tornano, no? Proprio per queste illuminazioni che avevo da bambino nelle feste di piazza, anche del mio paese, no? Queste luci, questi gazebi dove suonavano, dove cantavano, questi odori, quindi ho sempre amato gli spettacoli evento, gli spettacoli che sono assolutamente in controtendenza oggi, certo, quando tre attori sono già troppi per un produttore, no? Purtroppo. E allora, però a me quelli che piacciono sono quelli con le masse, che si muovono, dove la gente viene coinvolta, e Masaniello più di ogni altro spettacolo aveva questa caratteristica. Quando l'abbiamo fatto per esempio a Roma al Teatro Quirino, hanno smantellato, cioè tolto tutte le poltrone, fatto diventare, bellissimo, tutta la grande platea, la gente stava in piedi. E insomma, esci da lì che hai vissuto un momento diverso, no? Sì. Dove il teatro non solo l'hai visto, ma ti è entrato nelle vene, certo, insomma, l'hai sentito dentro di te.
Lo hai vissuto, certo, certo. Senti, sì, io ho parlato del Teatro Eliseo, tu hai parlato del Teatro Quirino, io credo che sia proprio un dovere sollevare la questione, e cioè che oggi i teatri sono veramente in grave crisi, perché lo erano prima, adesso dopo la pandemia, sì, non si sa quali riapriranno. A Roma io credo ci sia proprio una situazione molto molto triste, perché molti spazi teatrali probabilmente non riapriranno. Tu come la vedi? Cosa pensi che possiamo fare?
Insomma, guarda, stai parlando con uno che comunque sia, sarà forse per anche una vena di esagerata leggerezza, o chiamiamola anche superficialità, sono portato più all'ottimismo che al pessimismo sempre.
Meno male.
Mi piace, se ti dico la verità, mi piace pensare, e un po' sto anche avendo nel sentore in quest'ultimo periodo, che questa pandemia per assurdo possa compiere una selezione, ma questo è un altro discorso, nel senso che non ce lo vedo più tanto disposto lo spettatore ad andare a teatro dopo che ha vissuto tanto tempo in casa, si è affezionato a questi maxi schermi, eccetera, se non perché c'è qualcosa, o perché ne ha sentito parlare tanto, o perché è curioso veramente di andarla a vedere. Cioè, il ruolo dell'abbonato è così, che finalmente trova l'occasione per indossare la pelliccia, specialmente nel nord Italia, d'Italia, insomma, per uno status, no? Quello mi spero e mi sembra che possa in qualche modo trasformarsi in un interesse differente, però non lo so. Ma al di là di questo, però, come giustamente hai detto tu già da prima, il problema del teatro, cioè di come il nostro governo consideri, cioè noi siamo in una situazione dove l'arte comunque, insomma, non è molto lontano, no? non è molto distante il giorno in cui qualcuno ha detto che non ci si mangia con l'arte.
Esatto.
E purtroppo è un po' quello l'atteggiamento che c'è stato, per cui il problema è sempre economico. Se non metti a disposizione delle strutture, dei fondi, degli interessi concreti, è difficile che possa nascere qualcosa, perché è chiaro che la fantasia è tutto, però sappiamo che le nozze non si fanno con i fichi secchi, insomma ci vuole comunque un sostegno, e quello non ce n'è stato tantissimo in Italia, assolutamente.
Certo.
Ora è un momento di transizione, di passaggio, questo è un anno un po' stand-by, dove qualcosa si fa però non si sa quanto pubblico, poi come vediamo purtroppo non è ben chiaro cosa accadrà a gennaio ancora, per cui anche i produttori non se la sentono di sbilanciare. Io credo, come ti dicevo, per via di questo ottimismo, che tra poco tutto riprenderà e meglio di prima. Voglio pensarla così, e se non è vero, comunque mi piace pensarla così.
Beh, ma certo, certo, mi sembra giusto. Senti Massimo, tu, se non ricordo male, hai anche una grande attività con i ragazzi dell'Officina Pasolini, avete messo in scena, certo, di recente una pièce ispirata al Profumo di Susskind. Com'è andata?
Sì, è stata proprio l'ultimissima cosa di qualche giorno fa, al di sopra delle mie aspettative, perché raccontare un romanzo già è molto difficile di per sé a teatro,
sì,
tranne che tu non ne faccia un adattamento proprio per il teatro, con i dialoghi, eccetera, eccetera. Io qui ne avevo fatto un adattamento, ma soltanto nei termini di selezionare, insomma, chiaramente tutto era lunghissimo, però solo quello, quindi di tagli e cuci, e nonostante questo, a farlo peraltro non era un narratore ma 27, quanti sono gli allievi che quest'anno hanno finito il primo anno di corso di questo biennio, e sembrava una roba difficilissima, insomma c'è stata un'attenzione perché totale dall'inizio alla fine, perché questo gruppo ha avuto, ed era questo l'obiettivo che mi ero posto, ha avuto questa capacità di diventare una voce unica, pur essendo poi in realtà 27 voci, una voce unica, un corpo unico, sia nel muoversi che nell'agire. Questo ha implicato un lavoro sull'ascolto, cioè ognuno doveva ascoltare profondamente quello che ti precedeva, quello a cui lasciava poi il posto, e questo è che è alla base del nostro mestiere. Il nostro mestiere, la difficoltà non è dire le battute, ma ascoltare quelle di chi ci sta veramente ascoltare. Poi ti viene automatica la risposta.
Certo,
no? Se uno
certo.
per strada ti chiede che ore sono, tu gli dici le 9:30, non è che pensi come gli devo dire le 9:30.
Certo.
Reagisci. Mm-hmm. Ecco, e questo è il ruolo dell'attore, reagire, non tanto agire. Di conseguenza, e invece, specialmente nei primi passi che vengono fatti in questo mestiere, ci si fa un sacco di domande, ci si mette tanti ostacoli. Questo talento a volte c'è, ma è bloccato da tanti paletti di pensiero, a volte inutili. Si diceva che l'attore doveva non pensare, essere quasi, addirittura si arriva a dire, deve essere un po' stupido, cosa che ovviamente non è vera, però è vero che l'attore deve essere un po' cialtrone, nel senso non domandarsi troppo, lasciarsi un po' andare, no? E non è facile, specialmente per le nuove generazioni, non è facile affatto.
Però mi sembra un bellissimo risultato, perché poi spesso si dice che i giovani pensino solo alla televisione, che non si avvicinino al teatro, invece tu hai avuto quindi un buon risultato.
Sì, assolutamente. Guarda, insomma, se ami veramente il teatro, poi è chiaro che puoi frequentare tutto, dal cinema alla televisione, al doppiaggio, alla radio, puoi fare tutto quello che vuoi nella vita, ma ti sentirai sempre un attore di teatro. E io credo che questi ragazzi inizino a sentire questo profumo, appunto, a proposito del profumo, proprio del teatro. E poi chissà, insomma, statisticamente non tutti possono fare veramente questo lavoro, ma chi di loro poi, mi auguro tutti, ma insomma comunque chi di loro lo farà, e può darsi che resti segnato da questi 2 anni che stiamo facendo insieme.
Ma sicuramente sì, sicuramente sarà stata un'esperienza fantastica, sì. Massimo. Ascolta, ma torniamo al libro, e ci saranno delle presentazioni prossimamente?
Sì, intanto l'8 di dicembre siamo alla Nuvola alle 14, dove nello spazio più liberi,
sì,
quello lì, insomma, che
certo,
viene fatto
certo.
La Pierre, e quindi siamo lì con la casa editrice, che è l'Ensemble, diretta da Matteo Chiavarone, e quindi facciamo lì una prima presentazione con Nicola Fano, farà da relatore, poi ci sarà un attore, adesso vediamo, che in qualche modo leggerà dei brani, delle cose, ma speriamo che, e questa è la prima cosa, poi dopo ce ne saranno altri, c'è per esempio anche a Salerno il 16 di dicembre un'altra presentazione. Stanno costruendo ora un piccolo tour, però insomma, ripeto, per me è tutto pure troppo, perché non me l'aspettavo, insomma sono solo che contento che sia riuscito a portare avanti qualcosa che non avrei immaginato, ma soprattutto perché ora ho voglia di farne un altro, cosa che sto facendo.
Quindi, hai preso gusto, quindi bene.
Ho preso gusto, poi non so se ci riuscirò, però sto lavorando e penso sempre a questa seconda cosa, che non è male avere nella testa un proposito. Direi che c'era Rita Levi Montalcini, no? Che io mi piaceva sentirlo ogni volta che parlava, aveva quasi 100 anni quando le chiesero, ma lei la vecchiaia come la vede? E diceva, io non la vedo, perché io non mi sento vecchia, perché finché avrò la curiosità non invecchierò.
Questo
è la curiosità, la puoi avere se hai una spinta verso qualcosa, quindi un progetto è fondamentale.
Assolutamente. Massimo, io chiuderei la nostra chiacchierata con un'ultima domanda. Quanto è importante per te la musica? Perché appunto la tua compagna di vita è una grandissima musicista, avete lavorato insieme, insomma, quindi tu vivi tra teatro e musica. Quanto conta, quanto ti ispira la musica?
Guarda, sembrerò banale a dirti che per me è fondamentale al 100%, anche quest'ultima cosa che hai citato, il profumo che abbiamo fatto con i ragazzi, e anche questo senso del gruppo e dell'ascolto è assolutamente sostenuto da una musica costante che c'è, e trovo che sia, parlando a proposito di catarsi, no? Cioè proprio la musica in teatro, anche a livello didattico, è fondamentale, perché ti aiuta a spostarti su un binario che ti allontana appunto dai pensieri sbagliati, quelli che un attore non ancora a volte fa. Al di là di questo, per me è musica tutto quello che un attore fa in scena, come musica tutto quello che un uomo fa nella vita, cioè il corpo è una musica continua.
Certo.
E quindi cioè, non si può prescindere dalla musica. Immagina una società senza musica, no? Ultimamente sentivo, adesso chi è che diceva che voleva abolire la musica? L'ho sentito ultimamente, se ne parlava. C'è un attimo di vuoto, ma insomma immagino una società senza musica.
No, beh, insomma già la vita è tanto difficile, insomma, ecco, sarebbe veramente terribile.
Sì, ma non è proprio pensabile, è sempre esistita la musica, secondo me, all'età della pietra, quando hanno come dire, due pietre che si scontravano, creavano un suono, e quel suono era già
assolutamente
parente della musica,
certo.
Insomma, non possiamo senza musica.
No, infatti siamo assolutamente
quindi,
d'accordo.
Poi in incontro con Tosca, la mia compagna, sicuramente mi ha dato molto ancora più possibilità di giocarci. Adesso io sto a Strasburgo in questo momento, sono venuto proprio perché lei ieri sera ha fatto qui un concerto che abbiamo già fatto in Italia, dove io ho curato la regia, insomma, e ho dato una mano così, però è chiaro che lì contano veramente loro, lei e i suoi musicisti strepitosi.
Ah, che sono bravissimi, tra l'altro, sì, salutiamoli tutti, sì. Insomma, io ricordo Giovanna Famulari al violoncello, assolutamente favolosa.
È sì, sublime, sì. Ma tutti, Massimo De Lorenzi, Luca Scorciello che ha le percussioni, ci sono due ragazze strepitose, Fabia Salvucci e...
Certo.
Elisabetta, adesso c'è un attimo, insomma, di ricordare i nomi è complicato, ma insomma sono tutti veramente super, e la gente rimane, ma guarda che è sempre il senso del gruppo, che sia prosa sia musica, che fa venire i brividi, quando c'è una forza di... Il teatro non è mai individualismo, cioè anche se l'individualità è alla base e anche i ruoli sono alla base, nel senso che uno fa protagonista, però questo solo se si è tutti, altrimenti è serie B. Quante cose abbiamo visto delle vecchie capocomicali in teatro, dove c'era il grandissimo attore, uno per tutti, Salvo Randone, dove lui era eccezionale, però intorno
non c'era il gruppo.
È certo. Quello,
credo che questa sia una cosa fondamentale, sì, anche nella musica. Da musicista posso assolutamente sottoscrivere quello che dici.
Certo,
assolutamente.
Certo.
Allora, grazie a Massimo Venturiello. Ricordiamo quindi l'8 dicembre alla Nuvola, nell'ambito della Fiera della Piccola e Media Editoria Più Libri Più Liberi, nello spazio dedicato a Ensemble. Poi sicuramente condivideremo anche tutti i link per avere i riferimenti. Tu presenterai questo bellissimo libro, La Sartoria di Addis Abeba. Grazie Massimo.
Grazie a te, grazie a tutti voi.
Grazie.
Va bene.
Buona permanenza.
Siamo vicino alle feste, ma si può già cominciare a dire.
Certo,
ma non
grazie.
Solo per questo.
Grazie mille,
ciao.
È stato veramente bello parlare con Massimo Venturiello in diretta da Strasburgo, pensate un po', con i potenti mezzi di Radio Città Aperta. E quindi, come dicevamo, la musica molto importante e in tante cose, anche nell'arte dell'attore. Molti parlano addirittura proprio di partitura quando si parla dei movimenti dell'attore, del lavoro dell'attore. Quindi non ci sono confini come compartimenti stagni, anzi più ci si contamina e meglio è. E a questo a proposito, vi faccio ascoltare proprio una canzone di Tosca con Massimo Venturiello, la ballata di Zampano.
Zampano aveva fretta,
io l'ho visto in bicicletta,
lo tirava la carretta
e ha sfiorato una vecchietta.
Una volta era ubriaco,
non si sa quanto è cambiato,
se sembrava quasi un drago,
ora è solo un vecchio mago.
Se girava per la strada, tutto il mondo lo guardava,
coi calzoni alla zuava, solo un sogno diventava.
Mostra i denti, Zampano, solo a chi dice. Mostra i denti, Zampano, solo a chi dice no. Forse il matto si è salvato,
su sul filo ha camminato,
lui da sotto l'ha indicato,
ma lassù non l'ha toccato.
Poi però ha ammazzato quelle, ha ammazzato le sorelle con tamburo e tamburelle, ha fregato le sorelle con tamburo e tamburelle, le ha sparate col fucile, però lui dice giù file, le ha fregate.
Rosa Mazza e Girolina,
si chiamava Gelsomina ma non era ciliegina.
Rosa Mazza
Gelsomina, oh.
matto e la sua corda.
Quello su, sul tavolino.
Lui più vicino.
Quando è uscito di galera,
penso sì.
Inseguiva una chimera,
penso sì.
E diceva il matto, io lo butto dalla corda e il farabutto.
Dalla vita si è salvato, ma in galera è ritornato. Bello tristezza che era to Zampano, c'è ritornato. Alla vita le ha cantate, le catene le ha spezzate, le ha spezzate, le ha agganciate, poi spezzate, rispezzate.
Poi si è messo sul cappotto,
proprio sopra il suo panciotto,
fatto come lo zucchotto.
E diceva,
bene fatto.
E poi dormiva,
si svegliava e trasaliva, tira sempre la carretta. Nella vita va di fretta, se si ferma allora è fatta, gli mettiamo la cravatta. Tira sempre la carretta, nella vita va di fretta, se si ferma allora è fatta la cravatta.
Rosa pazza e girolina,
si chiamava Gelsomina ma non era ciliegina.
Rosa pazza e ciclamina,
si chiamava Gelsomina.
Solo a chi gli dice mostra i denti Zampano.
La ballata di Zampano, infatti se si parla di spettacolo circense, di questo mondo anche dei piccoli paesi, la mente poi va a registi come Fellini che hanno raccontato anche questo mondo, no? Il passaggio dallo spettacolo di strada al teatro e poi anche al cinema. Anche i film di Fellini poi molto spesso erano film corali con tantissimi personaggi, appunto qui in questa canzone si parla di Zampano, del matto, i protagonisti del bellissimo film La strada di Federico Fellini, e questa canzone appunto vedeva protagonisti Tosca e Massimo Venturiello. Veramente molto molto bella questa intervista, ecco, gli ascoltatori sono stati contenti di sentire un messaggio ottimista, ecco, per una volta tanto, perché io protesto sempre, no? Io sollevo sempre un po' delle questioni e mi piace anche poi sentire dei punti di vista che ribaltano un po' la situazione. Insomma, speriamo davvero che sia così, che questo momento poi serva come rinascita e che porti i lavori di qualità ad essere sempre migliori e che cambi anche un po' la mentalità degli spettatori. Sicuramente questo speriamo che avvenga. E con Massimo Venturiello abbiamo parlato del grandissimo Brecht e della sua opera Da tre soldi. Ecco, ricordo che fu uno spettacolo bellissimo, ovviamente pieno di musica. Vorrei farvi ascoltare proprio una delle più antiche versioni di questo brano scritto da Brecht e Kurt Weill. Lo conoscete sicuramente ed è la ballata di Mackie Messer, proprio dall'opera Da tre soldi.
Mackie Messer. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind des Haifischflossen, rot, wenn dieser Blut vergießt. Mackie Messer trägt nen Handschuh, drauf man keine Untat liest. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand, und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hatte Mäcki-Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit nem Messer in der Brust, und am Kiegelt Mäcki-Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho, 7 Kinder und ein Greis in der Menge, Mäcki-Messer, den man nicht fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, wachte auf und war geschändet, Mäcki, welches war dein Preis?
La ballata di Mäcki-Messer, una canzone che sicuramente avrete ascoltato, insomma, in tutte le versioni possibili e immaginabili, perché è un pezzo famosissimo, amatissimo. Io ho cercato una delle versioni proprio più antiche, e poi forse non tutti sanno che anche l'opera da tre soldi in realtà era un'opera di derivazione, perché veniva dal lavoro di un commediografo inglese, John Gay, che aveva scritto un po' di tempo prima The Three Penny Opera, l'opera dei mendicanti, Beggar's Opera. Poi diventò appunto, con la firma di Brecht e Wilde, Three Penny Opera, l'opera da tre soldi. E sono infinite poi le versioni che sono state date di questo spettacolo bellissimo, e, insomma, che io appunto ricordo di aver visto tantissimo tempo fa con grande piacere, protagonista Massimo Venturiello, e c'era anche Tosca, per cui adesso è assolutamente d'obbligo un omaggio a questa grandissima cantante e interprete. Voglio farvi ascoltare un brano di qualche anno fa che lei portò a Sanremo, con un ensemble veramente affascinante, con un po' circense, e infatti ricordo che andò molto molto bene questo brano. Quell'anno a Sanremo ricordo che ci furono anche appunto parecchi arrangiamenti un po' con la fisarmonica, con strumenti un po' più etnici, un po' diversi rispetto alla solita orchestra di archi così caratterizzante, no? Nell'ambito del Festival dei Fiori. Quindi direi, bando alle ciance, andiamoci ad ascoltare questa bellissima canzone che si chiama Il terzo fuochista, da Tosca.
Gira, volta, gira, volta, volta, gira, vola. Volta, gira, gira, volta, gira, volta, vola. Pieno di brillanti è il mare dove all'orizzonte non si arriva mai. Ricco di profumi il fango sulle ortiche a sole che tramonterà. Gira, volta, gira, volta, volta, gira, vola. Volta, gira, gira, volta, gira, volta, vola. Zucchero, limone e neve presa sopra i tetti di tanti anni fa. Notte dopo notte mamma ancora canterà. Il giorno che sei nata tu per me nacque un amore, mille mille stelle si cambiarono di colore. Gira, volta e vola all'infinito, questa nenia si ripeterà, con le note di una fisarmonica la festa ancora arriverà. Passa e santo, guarda quanto è bello, cantano le donne in coro, guarda quanto è bello. Strusciano sottane mentre con la sangue cera dalla santità, fumano i camini pesce fritto e baccalà. C'era una bambina con le sue scarpine blu, vestitino a fiori ed i suoi occhi a guardar su, un colpo scuro il
da braccia aperte, naso in su, e la banda andava piano piano a cominciare. Fiati e fu di po', orecchini, collanine messe in piedi molto di più. C'era una bambina con le sue scarpine blu, vestitina a fiori ed i suoi occhi a guardar su. Un colpo scuro, il fumo nell'azzurro se ne va. Ruotava la bambina con le sue scarpine blu, gira, gira, volta, braccia aperte, naso in su, e la banda andò. Piano piano a cominciate, stonate, un via vai d'ingenuità. La gente profumava di sudore e dignità. Il terzo fuochista, l'artista quotato di più, sparò i suoi colori nel cielo e nel silenzio vennero giù. Oro, turchese, amaranto, corallo, smeraldo e caffè. La bimba in quel cielo d'oriente vide la vita e l'amore che c'è.